pazzi per i Beatles. Nelle immagini di Publifoto, la giornata storica, il concerto del 1965 al velodromo Vigorelli di Milano. Today Not Today, quando la tecnologia incontra l'arte, si possono vedere realizzati progetti di Piero Manzoni, di Vincenzo Agnetti. Virtuale non è meno reale. Sono giorni colmi d'angoscia quelli che stiamo costretti a vivere e gli artisti riflettono sulla guerra, sulle sue devastanti conseguenze. Alice Pasquini a Roma e a Milano a Palazzo Citerio, Pietro Geranzani. E ancora il nostro ricordo affettuoso, un affettuoso saluto a un grande artista che ci ha lasciato proprio in questi giorni, Arnaldo Pomodoro. Bentrovate e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con le arti visive e i beni culturali con me, Tiziana Ricci. Come sempre, dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Vabbè, una trasmissione che si occupa di arti visive, ma che oggi comincia con un documento storico che è il sonoro di un concerto del 1965, ma ahimè non a Milano, perché lì nessuno ha pensato, tantomeno la RAI, di registrarlo, ma a Londra o a Parigi.
Let's just have it completely silent for one second while I say the Beatles!
Questo concerto era quello di Parigi, 1965. Tutti pazzi per i Beatles nel 60° anniversario della prima e unica tournée in Italia, invece, nel giugno 1965. Per fortuna abbiamo 60 fotografie dell'archivio Publifoto. In realtà ce ne sono molte di più, ma esposte alle Gallerie d'Italia. Sono una sessantina di foto dell'archivio Publifoto acquisito e custodito da Intesa San Paolo. E si vedono immagini dall'arrivo alla stazione centrale, al concerto del 24 di giugno al velodromo Vigorelli. Solo i giovani capirono la portata rivoluzionaria dei Magnifici Quattro. Infatti, giornalisti, critici e in mostra ci sono le riflessioni di alcuni personaggi, anche dello spettacolo, altri musicisti o cantanti. Loro snobbarono perfino la RAI, non fece alcuna ripresa. Ecco perché queste foto, insomma, sono particolarmente preziose. La mostra all'ottagono delle Gallerie d'Italia è curata da Barbara Costa, che è anche responsabile dell'archivio storico di Banca Intesa, che, come vi dicevo, ha acquisito le immagini di Publifoto. E allora, durante la presentazione c'era Aldo Grasso, critico televisivo e dei media, che ha detto delle cose piuttosto interessanti.
I Beatles furono accolti molto male in Italia. Se voi andate a rileggere gli articoli di stampa di quel periodo, non dico le dichiarazioni dei cantanti, i quali è anche comprensibile un po', come dire, di stupore, di invidia di fronte al successo di questi cantanti, per cui tutti, come dire, si rifugiano dietro a quelle formule. È più importante il prodotto, loro sono frutto di un prodotto di marketing e non di vera canzone, insomma tutte cose di questo genere. Ma il clima era veramente molto ostile. Il clima era molto ostile perché il fenomeno del rock, il fenomeno di come allora si scriveva sui giornali dei cappelloni, era vissuto veramente in maniera molto negativa. Quindi l'idea che questi quattro scalmanati fossero arrivati qui in Italia e che ci fossero dei ragazzi che erano entusiasti di andarli a sentire, sembrava che fossero tracciate le vie della perdizione. C'è un capitolo molto interessante che rende ancora più importante queste foto. Ed il capitolo è il fatto è che non ci sono immagini della televisione. Allora, qualcuno può dire la RAI ha sottovalutato il fenomeno, non si sono accorti dell'importanza di questo gruppo musicale, c'è stato qualcuno distratto che no. E invece dagli archivi, potendo adesso finalmente sfogliare anche alcuni archivi RAI, è venuto fuori che fu una decisione molto importante presa nell'ufficio di Ettore Bernabei, incaricando uno dei dirigenti intellettualmente più avanzati della RAI, di non riprendere i Beatles, di non fare nessuna ripresa dei Beatles. Infatti una decina di anni fa, quando Michele Bovi, l'inventore di Teche Teche Te, decise di fare un programma sui Beatles, cosa fu costretto a fare? Fu costretto ad andare da Peppino Di Capri, che era uno di quelli che avevano partecipato a intrattenere il pubblico prima dei Beatles, e Peppino Di Capri aveva filmato con la sua Super 8, o un suo collaboratore, avevano firmato delle immagini, così come il batterista dei Ribelli, Dall'Aglio, aveva firmato anche lui. Quindi poi chiese alle persone che avevano filmato con il Super 8 quei concerti e riuscì a mettere insieme. Perché la RAI decise di non riprendere i Beatles? Proprio perché, come dire, interpretava lo spirito che allora aleggiava in quell'Italia. C'era il diavolo dietro i Beatles, non soltanto dietro a loro, ma dietro a tutti i fenomeni musicali, dietro alla moda, dietro a tantissime altre cose. Invece ci fu chi capì molto e fu incuriosito di questo fenomeno. Che cos'è che stava succedendo? Beh, stava succedendo una vera e propria rivoluzione. Oggi forse noi l'abbiamo dimenticato, ma ci sono ancora delle testimonianze in Italia, si ritrovano ancora, che le prime ragazze che uscivano per strada con le minigonna, beh, venivano caricate di degli insulti peggiori, insomma, venivano proprio trattate come se fossero portatrici di chissà quale peccato. Qualcuno dice, nel studiare questi anni 60, dice c'è stato tutto questo movimento libertario, questa musica nuova, questi grandi cambiamenti, eccetera, che hanno portato poi, come dire, sul finire del decennio a una presa di coscienza politica, e quindi, come dire, la rivolta del 68 e tutto questo, quello che sapete bene che è successo.
Insomma, nel 1965 furono i giovani a capire per primi, e tutto questo fermento, come notava Aldo Grasso, portò probabilmente a una coscienza più critica, a una vivacità maggiore e al 68. Allora, veniamo alla mostra con Barbara Costa, che, come dicevo, è la responsabile dell'archivio storico di Intesa San Paolo, che ha acquisito l'archivio di Publifoto, e è lei che ha curato la mostra. Eccola qui, siamo davanti a delle foto che documentano un momento storico e rivoluzionario. Sono passati da Milano loro, i Beatles, no?
sono passati da Milano e diciamo che sono passati da Milano e qualcuno li ha molto snobbati e ha pensato
i critici, i giornalisti,
sì, che sarebbero stati un fenomeno molto passeggero, che erano tutta una montatura pubblicitaria. E poi ci sono i giovani che invece capirono perfettamente come il giorno del concerto loro erano di fronte a un momento che in qualche modo avrebbe cambiato la loro vita. Io penso che questa cosa dovrebbe anche dirci qualcosa all'oggi.
Bisogna stare attenti ai giovani.
Che bisogna forse stare attenti. Sì. Queste foto, se noi, io invito ad avvicinarsi a queste foto. Sono state fatte delle stampe abbastanza grandi per poterne cogliere i particolari. E invito soprattutto ad avvicinarsi alle molte foto dei fans, a vedere i particolari, a vedere come erano vestite le ragazze, come si erano, tra virgolette, tatuate le braccia con i pennarelli per...
Ah, ecco, già nel 65 con i pennarelli. Sì. Sì.
E come erano vestite in un modo che ricorda ancora per certi versi le loro mamme, ma in un modo che stava evolvendo, e soprattutto quello che evolveva erano i movimenti. Queste ragazze, ma anche i ragazzi, sono in piedi su queste sedie molto molto precarie, queste sedie.
Ma parla del concerto? Sì, o già sì. Anche quando sono arrivati alla stazione centrale, all'hotel?
Allora, le foto della stazione centrale sono meno parlanti per certi versi. Perché? Perché si pensava che l'arrivo dei Beatles potesse provocare qualche disordine. C'era una grande preoccupazione in prefettura e quindi c'erano centinaia di forze dell'ordine, vigili urbani, carabinieri, polizia, pronti a sedare eventuali momenti di tensione, che non avvennero. Però questa preoccupazione portò a cercare di sviare i giovani dall'incontrare i Beatles il giorno in cui, la notte in cui arrivarono a Milano. Quindi loro arrivarono alle 11:30 di sera, dovevano arrivare sul binario 16 alla stazione, furono mandati al binario 3, il treno fu fatto arrivare al binario 3, in modo tale da, diciamo così,
evitare un po' la nuvola di fans.
Tra l'altro, io lo dico leggendo le cronache, provocò non pochi problemi perché molti ragazzi cominciarono a attraversare i binari creando comunque anche lì qualche...
Tensione,
qualche...
Certo.
Devo dire che i Beatles quindi furono fatti uscire da un'uscita laterale, c'erano comunque molti fans e in mostra c'è una, credo, molto... una foto molto bella di quello che era il fotografo di punta di Publifoto, Tino Petrelli, che immortala i quattro ragazzi stipati su questa Alfa Romeo 2600
che
Spider.
Dovevano essere quattro o cinque.
Una per ciascuno.
E invece non è stato possibile smistarli.
È stata una scelta delle forze dell'ordine di caricarli tutti velocemente e mandarli subito in albergo. Tra l'altro passarono qua davanti perché le cronache appunto parlano di questa Spider che sfreccia in via Vittor Pisani, Repubblica, giù per via Manzoni e arrivano in finalmente.
Comunque queste sono foto importanti. Quante sono tutte queste foto?
Perché le foto
comunque sono tantissime. Voi sì, avete fatto una scelta.
Sì, le foto in mostra sono 62, però i sette servizi che costituivano il corpus di queste fatto dall'agenzia era costituito da oltre 300 fotografie, oltre 500 fotografie.
Sì, ce ne sono 60, sono belle. E Radio Popolare, sapete che vuol bene alle sue abbonate e ai suoi abbonati. E allora faremo una visita guidata il 10 luglio, però devo dirvi che la lista è già completa perché l'abbiamo annunciata nei giorni scorsi e si è riempita immediatamente. Se qualcuno si vuole aggiungere dovrà farlo in lista d'attesa. però sarà la nostra visita guidata con Barbara Costa il 10 di luglio alle Gallerie d'Italia. E poi ce n'è un'altra dimostra, Come Together, che è la ricostruzione storica e culturale della giornata leggendaria, ma anche un viaggio fotografico nella Milano degli anni 60 attraverso gli scatti inediti e pieni di vita di una grande fotografa che è la Maria Vittoria Bauhaus. E la mostra è alla Galleria Alessia Paladini in via Maroncelli all'11. Sì. Sono un mito. Allora, abbiamo avuto minuti di gioia e di spensieratezza e adesso torniamo invece a occuparci di cose brutte nel senso che purtroppo siamo costretti in questi giorni a vivere questa sensazione di angoscia, di impotenza, di guerre, eccetera, no? E ovviamente gli artisti ci riflettono, se ne occupano. A Roma Alice Pasquini ha lavorato a un'installazione voluta da Medici Senza Frontiere e in Piazza San Silvestro c'è questa installazione di cui ci parla Francesca Langiano, lei è di Medici Senza Frontiere e si occupa proprio degli eventi. Allora, siamo al telefono, ecco, con Francesca Langiano di Medici Senza Frontiere. Tu sei la responsabile degli eventi, vero Francesca?
Sì, sì.
Per parlare di questa installazione, no, è Target, è un'installazione di una street artist, Alice Pasquini. Allora, siccome qui il tema è l'orrore delle guerre, volevamo dare due pennellate alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per capire bene di che cosa si tratta.
L'installazione nota Target sarà inaugurata in Piazza San Silvestro a Roma nella giornata del 27 giugno e sarà aperta al pubblico fino al 9 luglio. L'installazione si compone di 5 grandi immagini realizzate appunto dalla street artist Alice Pasquini, che ha creduto fortemente insieme a noi di Medici Senza Frontiere nel progetto. Ogni sagoma, che ha dimensioni abbastanza imponenti, raffigura una persona o un civile o un operatore umanitario di Medici Senza Frontiere coinvolto in un conflitto. Conflitti molto recenti, alcuni molto raccontati come quello in corso a Gaza in Ucraina, altri più dimenticati, meno conosciuti come quello in Sudan.
In Sudan, in Yemen, nella Repubblica Democratica del Congo.
Sono delle reinterpretazioni nell'iconico stile di Alice Pasquini di fotografie reali scattate da Medici Senza Frontiere nei contesti in cui opera, nei contesti di guerre che hai menzionato. Quindi ogni immagine racconta visivamente, ed è ovviamente corredata da una didascalia per approfondire, la storia di un nostro paziente, di una persona che abbiamo incontrato che è rimasta vittima di uno dei conflitti menzionati.
Quindi questo è, diciamo che è un progetto voluto da voi, da Medici Senza Frontiere?
Esattamente, come ti dicevo, è un progetto che abbiamo immaginato insieme ad Alice Pasquini per sensibilizzare il pubblico sul tema dei civili coinvolti in conflitti, in guerre, in attacchi bellici. Questo nonostante il diritto internazionale umanitario tuteli civili e personale sanitario, purtroppo nella maggior parte dei conflitti attuali i civili restano diventano un target militare. E questa installazione è pensata proprio per portare le voci di queste persone, i volti di queste persone all'interno di una piazza, in questo caso la piazza San Silvestro a Roma, per non abituarci alle immagini di ospedali bombardati, di rifugi che diventano vittime di bombe, e ricordarci che i civili non possono mai in nessun caso diventare un obiettivo, da cui il nome dell'installazione nota target.
È esattamente il contrario di quello che sta avvenendo in questi giorni, purtroppo.
Purtroppo sì, noi ci siamo di fatto abituati a immagini che ci mostrano noi civili come vittime in qualche modo normali, previste, e invece non è assolutamente così, non è così che deve essere. Noi non ci vogliamo arrendere in qualche modo a questa realtà e insomma speriamo che il pubblico che verrà a visitarci non si arrenda insieme a noi. Ecco, voglio ribadire sempre che civili e personale sanitario, ospedali non possono diventare un obiettivo militare.
Allora, questa è l'installazione nota target di Alice Pasquini, voluta da Medici Senza Frontiere a Roma, se passate di là è in piazza San Silvestro. Invece a Milano, Palazzo Citeri ospita un grande trittico di denuncia della guerra e dei suoi orrori, ed è l'opera intitolata Anteguerra di Pietro Geranzani.
Un trittico che ha come tema gli orrori della guerra, sì, come dire, rappresentati in un modo anche abbastanza esplicito.
Infatti, perché sono piuttosto forti, come...
Sono piuttosto... Ma guarda, l'iconografia della guerra a cui mi sono riferito, che passa attraverso il lavoro di Otto Dix, attraverso l'installazione dei fratelli Chapman, attraverso
l'espressionismo.
Goya. C'è dell'espressionismo, ci sono anche dei riferimenti più contemporanei, appunto la grande installazione dei fratelli Chapman che si chiamava Hell, piuttosto che, andando indietro nel tempo, anche Goya e certi aspetti grotteschi del suo racconto, soprattutto nei Sabba e anche nelle incisioni dei disastri della guerra.
Goya poi non ci ha risparmiato proprio niente.
Non ci ha risparmiato niente, per cui dici, questi sono un po' duri, sono espliciti, ma alla fine non più e non meno di altre esperienze di artisti che si sono avvicinati a questo tema, alcuni avendo addirittura vissuto la guerra personalmente, direttamente.
Sì, è vero.
Appartengono a generazioni, ormai credo tutti noi, che la guerra in casa non l'ha vista mai. Non ne conosciamo
per
l'odore, per fortuna nostra, però ne abbiamo suggestioni di varia natura, che sono iconografiche, filmiche, giornalistiche, con reportage sempre più puntuali, sempre più scevri da qualsiasi forma di censura. Vediamo la morte che ormai è quasi inconfondibile da quella della fiction, no?
Ci si assuefa a queste immagini.
E questa forma di assuefazione e diventa anche un po', come dire, il secondo tema che io volevo portare alla luce dentro al racconto del quadro, che è quello di cui mi chiedono conto molti, che è la presenza di questi ombrelli.
Sono curiosi perché si vedono questi corpi frantumati, questi scheletri,
esatto.
E poi questi ombrelli che tu dici, ma da dove spuntano? Insomma.
E soprattutto perché ce li hanno? E io ho fatto un ragionamento del genere. E qui mi attengo a un modo appunto grottesco, quasi comico, dissacratorio del lavoro proprio goiesco. No? Tu immagina di essere in un furibondo campo di battaglia, in un carnaio fatto di sangue e frattaglie, piove, sei in trincea, c'è il fango, e poi però la tua preoccupazione è mi bagno. No? Allora la questione riguarda le priorità delle preoccupazioni di chi guarda, perché poi alla fine noi guardiamo un'opera d'arte, un quadro, in qualche modo tendiamo a immedesimarci, no, noi siamo il riflesso dell'immagine che guardiamo, e dice io vedo questo e mi esamino come essere umano, dice sì ok, io sta guerra qua però non lo so, se piove la mia preoccupazione è mi bagno, non è sto morendo in un carnaio.
Corbi lasso monte calo simi a fursti mala
apa lama risti cota stock var instigator rota solci solci bimbi.
Anteguerra, il grande trittico di denuncia della guerra e dei suoi orrori al secondo piano di Palazzo di Via Brera, Palazzo Citterio, fino al 31 di agosto. Il trittico di Pietro Geranzani. Adesso il tempo noi oggi non ce l'abbiamo, ma vi rimando a lunedì a Cult, perché l'intervista è più ampia e quindi là avremo più tempo per sentirla in modo completo. Today, la collezione di opere d'arte inedite, incompiute in forma di realtà virtuale. Sì, perché è stata presentata una piattaforma artistica che promuove un uso culturale ed educativo delle nuove tecnologie applicate ai linguaggi dell'arte. Il direttore è Marco Senaldi, filosofo e teorico dei media.
Le nuove tecnologie permettono di vedere virtualmente, di vedere realizzati progetti che artisti avevano pensato, come Il labirinto di Piero Manzoni, un'idea del 1960, o Il tempio di Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi del 1971. È stata presentata infatti proprio in questi giorni, Today is Not Today, la piattaforma artistica che promuove un uso culturale ed educativo delle nuove tecnologie applicate ai linguaggi dell'arte. Il progetto, che si sviluppa col coinvolgimento diretto degli archivi, in questo caso l'archivio di Piero Manzoni e l'archivio di Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi, alla direzione artistica di Marco Senaldi, che è filosofo e teorico dei media. Allora, siamo al Museo del Novecento perché c'è una novità. Qui di solito parliamo di collezioni, di donazioni che arrivano, eccetera. E adesso invece abbiamo a che fare con le nuove tecnologie che ci permettono di conoscere meglio Manzoni e Agnetti.
Sì, due grandi artisti milanesi, insisto, che qui al Museo del Novecento sono ben rappresentati. Manzoni, beh, va da sé, uno dei più grandi artisti del nostro Novecento, anche se è stata una meteora, però qui abbiamo una sala al museo tutta dedicata
tutta
a lui.
Dedicata,
esatto.
A lui, certo.
Agnetti era suo amico, un amico importante, e Scheggi era un amico di Agnetti, quindi questi tre personaggi sono legati proprio anche da vicende biografiche oltre che artistiche. E poi da un altro dettaglio, perché sono tutti e tre secondo me degli artisti filosofi. Manzoni aveva studiato psicologia e filosofia, Agnetti sicuramente filosofia, e Scheggi aveva incontrato Sartre, per esempio.
Certo.
Ora, cosa c'entra tutto questo?
Dei bei concettuali.
Ah sì, ad altissimo livello, non in questo senso direi che sono tra i migliori al mondo. La tecnologia nuova c'entra nel momento in cui noi abbiamo pensato di utilizzare le nuove tecnologie, soprattutto la realtà virtuale, quindi immersiva, quindi su visore.
Quella generativa?
Non l'intelligenza artificiale. La realtà virtuale è una cosa che usa anche l'intelligenza artificiale, ma in realtà crea un mondo virtuale. Cioè un mondo che tu puoi vedere attraverso un visore.
Sì.
Quindi entri in uno spazio del tutto virtuale, tutto irreale non sarebbe giusto, perché è reale, perché lo senti, puoi interagire con degli oggetti. Però
ormai ci sono artisti che usano queste,
sì, molti,
modalità.
Molti. Certo. Questi però sono tutti defunti, e allora l'idea è stata di usare questa virtualità, questa potenza del virtuale, chiamiamola così. Non per, di solito viene usata per duplicare qualcosa di già esistente. Per esempio molti musei la usano per fare un museo virtuale. Virtuale.
Sì.
Però è limitante. La mia idea è stata quella di applicare questa nuova tecnologia a progetti non realizzati, come il Tempio di Agnetti e Scheggi 1970, o soltanto progettati come il labirinto psicologico di Manzoni. Ho detto che Manzoni aveva studiato psicologia, E in effetti il labirinto, l'idea che lui schizza in poche righe, dice: vorrei fare un labirinto controllato da un cervello elettronico. Siamo negli anni 60, già vedeva però avanti.
Aveva una grande intuizione.
Un'intuizione veramente che ci lascia senza fiato. E grazie all'archivio che si è detto disponibile e soprattutto ha collaborato con noi, abbiamo creato questo labirinto virtuale che tu, dove tu veramente entri, hai delle porte, delle finestre, delle scelte, puoi interagire, hai degli shock anche percettivi, per cui mi raccomando, bisogna armarsi un po' di forza. E alla fine il labirinto ti dice chi tu sei, ti dice il tuo profilo psicologico.
Insomma, una sfida, capito? Ma la notizia è che a partire dal 30 giugno, dal sito todaysnottoday.com, si potranno acquistare e scaricare le due opere in versione video. Ovviamente bisogna possedere il visore, ecco. Quindi però, se siete interessati, potete vedere Il labirinto di Piero Manzoni e Il tempio, la nascita dell'Eidos di Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi. È un modo nuovo di vivere l'arte. E adesso vorrei dedicare questi ultimi minuti a un ricordo e a un saluto affettuoso ad Arnaldo Pomodoro, che ci ha lasciato in questi giorni alla vigilia del suo 99esimo compleanno. Abbiamo tutti in mente il grande disco in Piazza Meda a Milano, le grandi sfere squarciate, simbolo della dualità, dell'interazione fra noto e ignoto. E le hanno volute le più grandi istituzioni, la Farnesina, i Musei Vaticani a Roma, le Nazioni Unite a New York e tante altre città. E poi la lancia di luce, l'obelisco di 30 metri. Il grande signore della scultura ci ha lasciato nei giorni scorsi, autorevole, lucido, visionario, innamorato della scultura, tanto che volle dar vita alla fondazione, dapprima in Via Solari, dove affidò la direzione artistica ad Angela Vettese e diede visibilità a tanti altri artisti. E lì creò una delle sue opere straordinarie, Il labirinto, stanze affascinanti e misteriose, ancora oggi è possibile visitarle. Deluso e amareggiato, e questo lo sappiamo perché l'abbiamo intervistato all'epoca, per il mancato sostegno dell'istituzione, dovette dunque abbandonare il suo grande progetto e rifugiarsi nel suo studio in via Vigevano, dove comunque continuò a ospitare anche altri artisti, anche se il suo vero grande amore fu la scultura in bronzo e anche nei gioielli. Allora, noi l'abbiamo intervistato in occasione del suo 90esimo compleanno, quando fece la sua mostra, tenne la sua mostra al Palazzo Reale di Milano in Sala Cariatidi.
La Sala delle Cariatidi, il colpo d'occhio incanta. Sui lati vediamo i bassorilievi degli anni 50 in piombo, argento e cemento. E già si vede la trama scenica, i segni caratteristici di Pomodoro. Poi al centro, su grandi piattaforme, le colonne, le sfere squarciate, i cippi in lucido bronzo, esaltati dalla luce. Sulla parete in fondo, l'imponente rilievo in fiberglass e polvere di graffite, Le battaglie, questo è il titolo del lavoro del 96, che rimanda alla guerra e ai suoi orrori, come Guernica di Picasso. E infatti Pomodoro la vide proprio qui, alla Sala delle Cariatidi, nel 53, ed è per questo che ha voluto esporre le sue 30 sculture in questo luogo, e questo diventa il cuore dell'esposizione, che poi si allarga anche in altre sedi e in città. Noi abbiamo parlato con Arnaldo Pomodoro di questi suoi lavori, che sono un pochino un percorso di 60 anni di lavoro.
È proprio così, che comincia nelle Marche, nel Montefeltro, poi capisco che venendo proprio a Milano nel 50 a vedermi Picasso e questa sala, qui dentro c'era Guernica. Quindi per me questo ricordo non è un ricordo normale, è un ricordo che mi ha fatto riflettere e pensare che infine io ci potevo provare. Ho fatto solo le scuole medie, non ho fatto la scuola, l'istituto d'arte o artigianale, c'era allora, si poteva scegliere. No, io ho pensato di fare il geometra perché avevo qualche ambizione di fare l'architetto, semmai. Poi nel lavorare proprio da sole, facendo delle cose così che mi venivano in mente, guardando il paesaggio italiano soprattutto costruito, e io nel Montefeltro ne ho di costruzioni meravigliose che sono quelle del Rinascimento, per cui ho avuto dei bravi maestri così a portata di mano, che è bellissimo perché non ho nemmeno sbagliato, non c'era né il barocco, c'era soprattutto la minimal, lavorare sulla forma, la scultura è forma, deve occupare lo spazio, deve anche collaborare alla celebrazione, non so se deve fare un monumento, perché il monumento deve essere astratto, se vogliamo fare un monumento come ha dimostrato Brancusi, il mio grande sogno era percorrere quella strada lì dell'astrazione, dove un pesce diventa una lancia, un pezzo di lancia, un missile.
Cioè un elemento in pratica, esatto, che rimanda a una visione, a suggestioni.
Perfetto.
Quindi, non deve essere definito.
No, no. Il definito viene come distrutto e divorato dall'interno, per dimostrare che all'interno di una forma c'è un'altra energia che si muove.
Si vede nei suoi lavori.
Esatto.
Ma quando lei lo pensa, cioè, ha già in mente la forma o mentre lavora?
Mentre il lavoro si sviluppa e nasce, insieme però a una visione che magari è anche un po' offuscata quando io la penso. Spesso mi capita anche fare una passeggiata da solo in campagna o in città. A New York, per esempio, è un luogo dove mi vengono in mente tante cose e vedi nascere questa città, bellissima. Tra l'altro, pensi cosa ho scoperto? L'ultima volta che ero a New York, 3-4 mesi fa, faccio dalle Nazioni Unite, dove c'è la mia scultura, che ricorda l'Italia, che è l'Italia regalato.
Ma le sue sculture sono in tutto il mondo.
Sì, questo è vero, mi piace molto. E infatti facevo la strada, la prima strada, cioè First Avenue, e su First Avenue a New York io camminavo e dicevo, ma non è possibile, c'ho qui 4 opere a New York e tutto mi accade, ma non è che non lo voglio, accade, non lo so, è una cosa che non so spiegare, sarà la mia forza interiore,
sì,
il mio lavoro, non
ma
lo
il suo
so.
Talento anche, no, conta più il talento o più l'impegno, cioè tutte e due?
L'impegno, assolutamente, il primo è l'impegno, però se non c'è anche un po' di visionarietà.
Siamo abituati a vedere molti dei suoi lavori in questo materiale lucido, dorato, invece quella là è scura, fa venire
scura
in mente la guerra.
Infatti, le battaglie, è nera perché è la sua vitalità è contenuta nel segno che c'è, vede, è tutta una rivolta, è un omaggio a Paolo Uccello, un grande lottatore che ha questi cavalli, gli uomini sui cavalli.
Ma vi rendete conto? Ci ha lasciato un grande signore della scultura, dell'arte e del pensiero. Un caro saluto ad Arnaldo Pomodoro e con questo saluto affettuoso chiudiamo i girasoli, questa puntata. Un caro saluto anche a voi da Tiziana Ricci e ci risentiamo con i girasoli sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.